Grazie a tutti per questa opportunità. Ora, ad uno sguardo contemporaneo, probabilmente, può sembrare azzardato accostare termini come esistenza di Dio e formazione dell'uomo e tentare di costruire un percorso che, da spunti antropologici, abbia la pretesa di tratteggiare delle possibili connessioni tra i due termini. Il nostro tentativo, però, purtroppo, ahimè, andrà esattamente in questa direzione, con la volontà di inserirsi nello spirito di un percorso di ricerca che aveva già visto eminenti studiosi focalizzare la loro attenzione sulla figura di Anselmo d'Aosta come educatore in un convegno che risale al maggio del 2002. Inserendoci dunque in questo solco, cercheremo di mostrare come il tema educativo e formativo in Anselmo parta da ordinate che affondano le loro radici all'interno della concezione antropologica dell'autore. Sì, perché per parlare di educazione e di formazione non si può non avere chiari quali siano le coordinate antropologiche all'interno delle quali inserire l'esperienza umana. Cercheremo quindi di mostrare come la possibilità di formazione dell'uomo sia da ascrivere a tre possibilità. La prima, la possibilità di intelligere, che scaturisce dall'ontologia dell'uomo, che si situa come creatura e ad immagine di Dio e che è dotato di intellectus. La possibilità della scoperta della verità, che indica un cammino attraverso la prima possibilità, che va dall'uomo a Dio. Ed infine la possibilità della libertà, concetto legato a doppia mandata con quello di voluntas e di rectitudo. Per lasciarci interrogare da Anselmo ed esaminare il problema che ci siamo posti, sarà bene quindi distillare preliminarmente almeno uno dei termini che abbiamo già utilizzato per chiarirne e determinarne il recinto semantico. Quando noi utilizziamo il termine antropologia, assegniamo ad esso la stessa ampiezza e lo stesso spessore che intendeva Anselmo? Ebbene, mi pare che la risposta sia negativa, cioè la visione antropologica di Anselmo era assolutamente diversa rispetto alla nostra. A mio avviso perché per il nostro autore, per parlare dell'uomo, non si può partire dall'uomo, ma si deve partire da Dio. Agli occhi, soprattutto all'intelletto contemporaneo, dovrà sembrare quantomeno bizzarro un percorso di questo tipo, ma ciò credo debba ascriversi al marcato stampo antropocentrico della cultura moderna e contemporanea, ma così non doveva essere per il nostro Anselmo. Per capire infatti chi sia l'uomo, quale sia il suo posto nel mondo e quali caratteristiche gli siano proprie e connaturate, bisogna partire da Dio. Comprendendo, o meglio cercando di rispondere alla domanda su Dio, si può infatti collocare la creazione e l'uomo all'interno di un sistema ordinato e unitario che mostra caratteristiche proprie. Cercheremo quindi di tratteggiare un percorso che vada a toccare buona parte della produzione anselmiana, cercando di cogliere come queste opere vadano colte come una complessa e articolata esposizione di tutto il sapere cristiano. Ad Adiuvandum pensiamo anche solo semplicemente al Monologion, che è un'opera che nasce dopo una lunga e tribolata gestazione e che ha tutte le caratteristiche per essere considerata e definita come una summa. Analizzando quelle che abbiamo chiamato come tre possibilità che consentono di parlare di formazione dell'uomo, ci concederemo il lusso di indugiare in particolar modo nello scritto su alcuni aspetti che possono farci comprendere un modo di agire, un modo di operare e di pensare di Anselmo. Ma iniziamo quindi il nostro percorso esaminando la possibilità di intelligere dell'uomo. Nel prologo del Monologio Anselmo scrive: «Alcuni confratelli mi hanno pregato frequentemente e insistentemente di mettere per iscritto per loro, come esempio di meditazione, certe cose che avevo loro esposto, in linguaggio corrente, intorno all'essenza divina e ad alcune altre questioni legate a questa meditazione». Due mi pare siano le osservazioni che possiamo fare. La prima è quella sul lavoro, che è rivolto a Guidam Fratres, ovvero ad un destinatario ben chiaro, che ha determinate, che ha caratteristiche precise. Anselmo si rivolge ai suoi confratelli, ai monaci che sono alla ricerca di motivi di riflessione sulla loro fede. E in secondo luogo ci esplicita che il monologio è negli intenti una forma di meditazione, un monologo interiore in cui la ragione indaga e ricerca, attraverso l'uso della razionalità, ciò che l'acume umano riesce attraverso la necessità della ragione ad esplicitare sull'essenza divina. Questo aspetto ci porta a sottolineare, come sostiene anche Biffi, come i tratti della personalità e quindi anche dell'opera di Anselmo si trovino riconducibili al campo dell'educazione. Anselmo è prima di tutto monaco al monastero di Lebec e successivamente ricoprirà un ruolo con tinte pastorali ancor più marcate. Per questo Biffi spinge ulteriormente il suo pensiero, arrivando a sostenere come l'insieme delle opere di Anselmo si può considerare senza forzatura come un complesso di saggi rigorosi di formazione che investono come stratigraficamente la gamma e lo spettro complessivo della persona, con i suoi strati per certi versi distinti, ma in profondità accorpati e fusi nell'unità della persona e nel progetto stesso dell'educazione. Dunque Anselmo ci conduce a ragionare sulla divinitatis essentia, escludendo argomenti che si possano ricondurre all'auctoritas della scrittura, ma portando argomentazioni che possano rispondere solamente alla rationis necessitas e alla veritatis claritas. Stiamo quindi parlando di un procedere interno all'ambito della ragione, che in qualche modo si trova costretta ad esplicitare attraverso la forza dell'argomentazione un legame altro, un legame diverso che sotto l'egida di una necessità estrinseca la conduca a procedere all'interno del discorso. Questa forza e questo tipo di argomentazione, però, è bene ricordarlo, si deve collocare sempre e comunque all'interno dell'ambito della fede, da cui non si esce mai, ma all'interno del quale si cerca di cogliere una coerenza interna, che attraverso la forza della dialettica viene esplicitata attraverso legami che sono di coerenza e di senso. La dialettica in questo caso mi pare vada intesa come l'ha sempre colta la filosofia classica, ovvero come la possibilità di creare spazi di conoscenza attraverso il dialogo che consente di scoprire definendo e ricercando. Ciò ovviamente non significa scalfire il dogma cristiano, ma significa andare alla ricerca delle ragioni interne per cui la verità cristiana si rende comprensibile e appare dotata come di nessi logici interni che la rendono tale e che fanno sì che tutto l'ambito di fede da cui Anselmo parte e da cui non si discosterà mai si imponga all'acume dell'intelletto come conseguenziale logico. Nuovamente nelle prime righe del monologio Anselmo scrive: se qualcuno ignora o perché non l'ha udito o perché non crede che vi è una natura superiore a tutte le cose che sono, la sola a sé sufficiente nella sua beatitudine eterna, che mediante la sua onnipotente bontà conferisce l'essere a tutte le altre cose, facendole in certo modo buone, e le molte altre verità che necessariamente crediamo intorno a Dio e alla sua creazione, penso che della maggior parte di queste possa almeno convincersi anche se è di mediocre ingegno con la sola razione. Anselmo quindi mostra come ratio e fides appartengano ad ambiti che seppur con le dovute diversità possano compenetrarsi e sostenersi nella loro complementarietà. La verità si manifesta ad opera della verità stessa sola e l'uomo con il suo intelletto attraverso la fede può riconoscerne e svelarne le trame, facendo uso dell'intelletto e della razionalità, attraverso cui emergerà un'intima coerenza. Nel proemio del Proslogion, Anselmo ci racconta come l'idea del Proslogion stesso sia nata partendo da una meditazione silenziosa, nuovamente da una sorta di dialogo interiore. Rivolgevo spesso e con impegno il mio pensiero su questo punto, e talvolta mi sembrava di poter già afferrare quanto cercavo, talvolta invece sfuggiva del tutto all'acume della mia mente. Ecco un altro punto paradigmatico che può nuovamente aiutarci a cogliere con chiarezza che cosa potesse significare per Anselmo una ricerca dialettica. La verità ricercata sembra qualcosa di già presente nella memoria dell'uomo, ma allo stesso tempo, quando incomincia a riflettere su questa stessa, il pensiero sembra sfuggire e le forze intellettive sembrano venir meno. Nonostante ciò, Anselmo continua questo sforzo finché non è lui stesso a dirci che mentre si trovava in questo conflitto di pensieri, trovò quello che cercava. Il luogo in cui si rivela dunque la verità, in cui si scopre la verità che si sta ricercando, è proprio questo conflitto di pensieri, questa dialettica, questo dialogo, questo lessico interiore dell'uomo, in cui forse, forzando un po' la mano e inserendo un concetto tutto agostiniano di memoria dei, ecco proprio lì si fa presente, si rende attuale la verità tanto agognata. Paradigmatico è anche il titolo, e lo conosciamo tutti, che il nostro Dr. Magnificus voleva assegnare a questi due opuscoli. Il monologion, l'exemplum meditandi, d'erazione fidei, e il proslogion, il prosieguo, fides queres intellectu. Sembra dunque che venga costruita a tutti gli effetti una sorta di scala progressiva, per cui se dapprima si mostra come la fede stessa sia in qualche modo intelligibile e razionale nella ricerca della verità, perché risponde al lessico e al vocabolario di chi l'ha creata, nel proslogion questa dialogicità della fede, che risponde a criteri e concatenazioni del tutto razionali, sembra volersi elevare a contemplare addirittura Dio stesso, aspirando a comprendere in una via squisitamente dialogica e razionale ciò in cui crede. Ci dice infatti: ho scritto questo libretto mettendomi nella condizione di chi tenta di innalzare la sua mente a contemplare Dio e cercare di comprendere ciò che crede. Arrivati a questo punto, parrebbe dunque che l'uomo, attraverso questa particolare ratio dialettica di cui è dotato, possa portarsi fino alla sommità della montagna e spingersi al crinale della comprensione della somma essenza, raggiungendo così il culmine delle capacità conoscitive della mente attraverso l'intelletto. Il problema però è che l'uomo non è solo quell'uomo che ha nel cuore il desiderio, la ricerca, la visione di Dio, ma l'uomo è anche altro. Si inserisce dunque il tema del peccato, che in piena sintonia con il pensiero agostiniano viene colto come ciò che distrae, come ciò che distoglie dalla conoscenza del sommo bene. Proprio per questo motivo nel proemio del proslogion si trova un excitatio mentis ad contemplandum Deum, proprio perché, come ci dice Anselmo stesso, l'uomo, pur così grande, è pur sempre un omuncolo. Così scrive Anselmo: dopo gli apostoli, i santi padri e molti dei nostri dottori portano tanti e così validi argomenti sulle ragioni della nostra fede da non poter sperare che qualcuno oggi o in futuro sia pari a loro nella contemplazione della verità, tuttavia io penso che nessuno sia da riprendere se già confermato nella fede vorrà esercitarsi nel ricercarne le ragioni. Difatti anch'essi, che sono i padri e i dottori, dato che i giorni dell'uomo sono brevi, non hanno potuto dire tutte le cose che sarebbero stati in grado di dire se fossero vissuti più a lungo. D'altronde le ragioni della verità sono così ampie e così profonde da non poter essere esaurite dai mortali. Interessante è sicuramente notare come in queste parole sia fondato ontologicamente l'intero processo teologico anselmiano, che si trova legato alle condizioni storiche dell'uomo, che lo limitano nella durata stessa della verità, che appare invece inesauribile. Prosegue Anselmo: inoltre il Signore, che promette di essere nella sua Chiesa sino alla fine dei secoli, non cessa di elargire i doni della sua grazia. E per tacere di altri passi in cui il testo sacro ci invita a ricercare le ragioni della fede, dove dice se non avrete creduto non comprenderete, la Scrittura ci esorta chiaramente ad allargare l'attenzione verso l'intelligenza quando insegna in che modo dobbiamo progredire verso di essa. Infine, famosissimo, poiché mi rendo conto che l'intelligenza raggiunta in questa vita sta a metà tra la fede e la visione, ritengo che quanto più uno cammina verso di essa, tanto più si avvicina alla visione cui tutti aspiriamo. In questo caso è interessante la citazione di Isaia: nisi crediteritis non intelligetis. La fede diventa presupposto per poter capire, ma non solo. Diventa un presupposto anche al ragionamento e al metodo teologico che si vuole affrontare. Fides in questo caso è da intendersi nell'accezione di contenuto, l'oggetto della fede, fides quae creditur, e non come l'atto di fede ovviamente soggettivo del singolo credente, configurabile nella fides qua creditur. Anselmo poi chiosa: infine, poiché mi rendo conto che l'intelligenza raggiunta in questa vita sta a metà tra la fede e la visione, ritengo che quanto più uno cammina verso di essa, tanto più si avvicina alla visione a cui tutti aspiriamo. Non viene dunque a confermarsi quanto abbiamo già detto di questa sorta di dialettica tutta interiore, umana e concettuale, che non si configura come un'analisi statica, ma come un continuo progredire dell'intelligenza che si avvicina man mano e va quasi a perdersi nella visione. Un climax ascendente, fides intellectus species. Questo climax richiama peraltro la triade agostiniana, memoria Dei, intelligenza Dei, amor Dei, in cui risulta ancor più evidente come il piano del pensiero, dell'intelligere, diventi nel momento in cui viene posto in atto e si coglie all'interno della sua propria realtà come immagine, come analogia di colui che l'ha creata. Si crea dunque, potremmo dire, un punto di contatto e di incontro tra creatura e creatore in una tensione che si risolve sempre alla fine in un atto d'amore, in uno slancio di desiderio e di tensione che rivela nella sua grandezza e nel suo ardire tutto il suo limite. La forma dialogica scelta dal nostro autore, che troviamo nel Cur Deus Homo, mi pare sia significativa in questo senso e vada vista come una volontà di confronto e di ricerca che non prescinde dalla condizione storico-esistenziale in cui si è collocati, ma va alla ricerca all'interno di questa condizione di una chiarificazione e un approfondimento che parte da un'esigenza personale e si apre al confronto dialogico. Il nodo principale di tutta l'opera è e comunque rimane la ratio del Fidelis che assolve il suo compito principale, ovvero quello di cercare di intelligere i contenuti della rivelazione che ha ricevuto come patrimonio di fede. Il corretto approccio ermeneutico, allora, mi pare quello che parte all'interno dell'esperienza razionale del Fidelis con le domande e gli interrogativi che sorgono dal tentativo di comprensione del mistero dell'incarnazione. L'intelletto, quindi, mi pare che appaia tutt'altro che come qualcosa di astratto, come se fosse una sorta di sovrastruttura conoscitiva applicabile all'uomo o alle realtà che lo circondano, ma diventa il luogo di tensione verso lo scopo ultimo della vita umana, la visione beatifica. E questo lo coglie molto bene von Balthasar. Fin dove è possibile, sembra essere il messaggio del nostro autore, si proceda nell'alveo di questa intelligenza, che progredisce verso la visione, ma si deve anche avere la consapevolezza che essa non può esaurirsi tutta in questo tipo di esperienza, ma va trovata l'umiltà e la saggezza di fermarsi davanti al mistero della visione e della rivelazione che ci è stata tramandata. Si tratta quindi di un procedimento che passa attraverso la sola ratio, ma la sola ratio non è una solitaria ratio. Quasi involontariamente quindi abbiamo affrontato anche il secondo aspetto, che rende possibile poter parlare di formazione dell'uomo, ed è la possibilità della verità. L'uomo, che rimane pur sempre un omuncio, abbiamo detto, per la sua stessa condizione di creatura di fronte al creatore, ha e custodisce nel suo cuore la possibilità e la ricerca della conoscenza della verità, che gli mostra come il suo errare nell'esperienza terrena non sia un viaggio senza scopo e un vagabondare privo di senso e significato, ma si debba cogliere all'interno di un disegno, di un orizzonte di senso e di valori ben più grandi, che lo sovrasta e lo provoca. La possibilità della verità per l'uomo è strettamente legata e connessa con la possibilità della libertà. Due aspetti che nel pensiero di Anselmo sono inscindibili e che rimandano ad aspetti essenziali per la formazione dell'uomo. Nel De Veritate, citato prima dalla professoressa Müller, questo aspetto appare in tutta la sua evidenza. Il linguaggio analogico che viene usato, infatti, apre la possibilità ad un'antropologia della libertà che non è rinchiusa in schematismi intellettuali, ma che si lascia sorprendere e interrogare dall'itquamaius, su cui si fonda e su cui anche l'esistenza umana trova il suo fondamento ultimativo. I concetti di verità, rettitudine e libertà sono legati a doppia mandata nell'impianto anselmiano. Non si possono infatti nutrire dubbi di sorta sul fatto che la somma verità è perché è, mentre tutte le altre rettitudini sono tali perché fanno ciò che debbono. La verità si pone come ragione originaria, anzi potremmo dire si autopone e trova in sé la sua ragione d'essere, esponendosi alla sovreminenza dell'essere. La somma verità è pienezza del suo essere e il concetto di rettitudine le può essere applicato solamente seguendo la via analogica. Solo la somma verità è est quia est e si perde quindi in essa la distinzione tra essenza ed essere. Per quanto riguarda invece le cose create, solo di esse si può parlare di una vera e propria rettitudo, perché è la loro costituzione ontologica stessa che rimanda alla rettitudo originaria. La verità anche del discorso in Anselmo non potrebbe essere posta se non in funzione della sua causa che le è anteposta. Proprio per questo nel De Veritate si coglie una via attraverso la quale l'uomo può comprendersi e ricomprendendosi tornare alla summa veritas attraverso la similitudine e l'analogia. Ma come si può conoscere questa verità? Non attraverso la via dei sensi, certamente, ma è possibile da cogliersi solamente attraverso la forza dell'intelletto e dell'astrazione. La verità è dunque una rettitudine che può essere percepita solamente attraverso lo spirito. Veritas est rectitudo, mente sola perceptibilis. Questa rettitudine, che in qualche modo potremmo dire essere presente in tutte le cose create, può essere conosciuta solamente attraverso l'intellectus, che ne svela una duplice funzione. Per un verso quella di cogliere la verità ontica delle cose per poter risalire fino al senso ultimo ed ultimativo, e peraltro svela la possibilità di mostrare un cammino che riconduce a Dio. Questo percorso, che a prima vista potrebbe apparire di stampo marcatamente intellettualistico, però non deve essere letto solo in questi termini, perché Anselmo lega inscindibilmente al concetto di rettitudine quello di giustizia. Quando una cosa è retta, è giusto che sia, e viceversa, quando una cosa è sicuramente anche retta. La giustizia quindi non può che essere definita come una rettitudine percepibile solamente attraverso lo spirito. Da qui in brevi passaggi Anselmo, lo sappiamo, arriva a mostrare come questa giustizia non si possa trovare che in una rettitudine della volontà conservata e custodita per se stessa. Justitia igitur est rectitudo voluntatis propter se servata. Abbiamo visto quindi come sia esplicitato il nesso per cui la libertà creata trova il suo fondamento e la sua dipendenza ontologica nella libertà increata. Il simbolo apre all'interpretazione, all'intelligenza di colui che sa cogliere dalle pieghe della realtà la verità intrinseca in essa racchiusa e che dalla verità delle cose viene riportato a quella prima e suprema che dà senso alla creaturalità stessa dell'uomo razionale. In questo senso, dunque, il concetto di rettitudine non solo apre una via all'essere, ma indica un'apertura antropologica alla somma essenza, nel segno della relazione del simbolo verso il di più e verso l'oltre. Ma come nell'esercizio della sua volontà libera può l'uomo diventare ciò che è? Lo può fare attraverso la voluntas e la potestas. Ed è, passatemelo, pedagogicamente interessante notare come questi piani in Anselmo non siano mai scissi. Il piano dell'ontologia non è mai scisso, né può essere separato da quello etico. Per questo ogni guadagno di carattere teoretico nel nostro autore è inscindibilmente legato anche al piano dell'esperienza. E l'ambito teoretico si trova legato a quello ontologico e antropologico. Matteo ricorda il dovere morale consiste nel dovere di custodire o di conservare l'originario nel tempo e non lasciare che si perda. La volontà viene quindi a costituirsi nell'impianto anselmiano come il nucleo incarnato in cui si consente la libera scelta dell'uomo e la libertà della volontà si costituisce a sua volta come una sorta di elemento sorgivo da cui non si può più proseguire a ritroso, nella ricerca di fondamento, perché si risale e fonda nella libertà primigenia e increata. Anche l'esistenza di Dio, pensiamo a quella del proslogion, non può che essere letta all'interno di questo grande complesso quadro in cui il soggetto dell'indagine è il pensiero, con la sua capacità di indagine, di estrazione, di autoastrazione, che viene resa possibile se si invera e si traduce in atto le potenzialità che ha l'uomo come immagine e come icona, come analogia, come rimando, come dicevamo prima. L'uomo porta impressa con sé l'immagine trinitaria e questo, solo questo, apre la possibilità di ascesa. L'itquomaius del proslogion, quindi, altro non è che uno dei nomi dell'essenza divina. L'unico atto autoevidente della razionalità che porta a riconoscere l'esistenza di Dio parte da un fondamento teologico, reso possibile nella sua datità grazie alla creaturalità del fondamento ontologico dell'uomo stesso, il quale con un unico atto coglie attraverso questa esperienza originaria la necessità dell'esistenza di Dio. La possibilità di intelligere è tale e scaturisce solo dall'ontologia dell'uomo che è creatura e immagine di Dio e l'ha dotata di intelletto. Un aspetto ulteriore, non secondario, che forse sarà il caso solamente di accennare, è quello del legame intrinseco tra questo intelligere dell'uomo che indaga le realtà divine e la letizia che ne scaturisce. Ciò è diretta conseguenza del fatto che utilizzando il dono che Dio gli ha fatto della ratio, l'uomo può scoprire l'ordine dell'universo, a cui tutto tende, e anche il suo stesso ruolo, che è quello di partecipare alla beatitudine eterna per cui è stato voluto e creato, e per ristabilire il quale il Dio uomo ha assunto la natura umana e si è sacrificato sulla croce per saldare il debito dovuto. Il particolare metodo di Anselmo quindi può risultare quasi pedagogico per l'uomo contemporaneo, che non voglia rinunciare ad utilizzare l'acume del suo intelletto e ad aderire alla sua fede. L'orizzonte contemporaneo si caratterizza per una separazione netta tra campi e ambiti di ricerca, rischiando così di far smarrire all'uomo la speranza e la possibilità di un'unità armoniosa che possa condurre anche ad un'esperienza di fede e di speculazione proiettata verso la gioia e la beatitudine cui siamo destinati. Rinunciare a intraprendere questo percorso di conoscenza, che sicuramente è faticoso e impervio, non è qualcosa di secondario, perché significa rinunciare, come Anselmo ci sottolinea, a pervenire a quella gioia che ci viene dischiusa dalla ratio stessa. Riscoprire lo spazio teoretico per approfondire questa problematica e percorrerla fino in fondo rispecchia l'istanza di intelligibilità che appartiene alla natura stessa dell'uomo. Rinunciare ad essa non significa solamente rinunciare ad una dottrina o ad una fede, ma significa rinunciare alla sua propria umanità. L'intelletto quindi sembra diventare il luogo privilegiato dove Dio si manifesta e dove allo stesso tempo l'uomo può, attraverso la ratio che gli è stata donata, indagare i misteri di salvezza che lo coinvolgono e attraverso i quali può da una parte comprendere appieno la sua umanità e il fine ultimo a cui è destinato, e dall'altra trovare la vera gioia che viene dalla conoscenza e dalla contemplazione di Dio. L'intelletto, la possibilità di intelligere nella verità attraverso la libertà, sono i luoghi in cui l'uomo guadagna la possibilità di prendere coscienza del suo fondamento ontologico, ma anche del suo limite, e si ritrova all'interno di una relazione che lo fa uscire da sé in una dialettica di incontro e di ricerca dell'altro. L'uomo quindi, come immagine di altro da sé, trova il suo fondamento ultimo ed ultimativo nella relazione, nel suo essere in relazione, e la libertà della persona si costruisce proprio all'interno della relazione. Un evento che non è mai dato una volta per tutte, ma si dà continuamente e rimanda ad una tensione d'altra. Altra, ad una tensione che è trascendente. Mi pare quindi che queste tre possibilità che abbiamo accennato in Anselmo possano fondare il percorso formativo dell'uomo e si rivelino unite in una ricerca verso la verità per una felicità e una pienezza che è ultima ed ultimativa.